Elezioni regionali, il centro-sinistra tiene l'Emilia-Romagna. Il mondo dello sport in lutto per la morte di Kobe Bryant. Smoga Torino, domani torna il blocco del traffico. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Luca Parena. In apertura i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. In diretta ci aggiorna il nostro Federico Casanova. Buongiorno Federico.
Buongiorno Luca. Mai così incerte e mai così decisive. Era questo lo scenario alla vigilia delle elezioni regionali di ieri, da molti definite decisive anche per le sorti del governo giallorosso. Al voto erano chiamate Emilia-Romagna e Calabria. Ebbene, in Emilia-Romagna Stefano Bonaccini si è riconfermato governatore battendo la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. In Calabria invece il risultato è stato diametralmente opposto, con la candidata del centrodestra Iole Santelli a vincere con il 55,4%. In Emilia-Romagna l'ex presidente riconfermato si è affermato con il 51,4%. Il PD è tornato il primo partito con oltre il 34% dei consensi. A poca distanza la Lega con il 32%. E buono il risultato anche di Fratelli d'Italia con oltre l'8%. Crollano invece Forza Italia, che non raggiunge il 3%, e il Movimento 5 Stelle. Decisivo è stato il voto disgiunto e il presidente Stefano Bonaccini oggi ha parlato di una grande riconferma a suo favore. I dati dell'affluenza sono stati impressionanti nella Roccaforte Rossa, con il 67% degli elettori che si è recato alle urne, oltre 30 punti in più rispetto allo stesso appuntamento elettorale del 2014. Probabilmente l'effetto sardina ha fatto la differenza, mentre invece in Calabria l'affluenza è stata del 44%, in linea con il risultato di 5 anni fa. Come abbiamo detto, Iole Santelli, ex vice sindaco di Cosenza fino al dicembre 2019, si è affermata con oltre il 55% dei consensi contro il candidato del PD Pippo Callipo, che si è fermato al 30%. Staccati Aiello del Movimento 5 Stelle e tanti della lista indipendente. Anche in Calabria il PD è stato il primo partito, mentre nel centrodestra è stata Forza Italia a tornare ad essere preponderante con oltre il 12% dei consensi, seguita a stretto giro da Lega e Fratelli d'Italia. Per il momento è tutto, Luca.
Grazie Federico. Le reazioni al voto, l'arroganza non paga mai, è stato il commento a caldo del confermato presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Siamo gli unici ad aver fermato Salvini, ha esultato il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, ringraziando il contributo del Movimento delle Sardine, soddisfatti per l'alta affluenza di elettori alle urne. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato che il cambio è solo rimandato e si è detto emozionato che dopo 70 anni ci sia stata partita aperta nella regione di tradizione rossa. Non ci arrendiamo, abbiamo già avviato un'organizzazione per essere più presenti sui territori, ha dichiarato Vito Crimi, reggente del Movimento 5 Stelle, rimasto fuori dal Consiglio regionale in Calabria. La neopresidente di Forza Italia, Iole Santelli, ha festeggiato senza voce il successo del centrodestra, affermando: è il momento dei fatti. E veniamo ora alla notizia che ha sconvolto il mondo dello sport, la tragica morte della stella del basket Kobe Bryant. Il campione dei Lakers, 41 anni, ritiratosi nel 2016, è rimasto vittima di un incidente con il suo elicottero a Calabasas, zona nord-ovest di Los Angeles, nella mattinata californiana di ieri. Con lui altri 8 morti, tra cui la figlia 13enne Jenna, anche lei giovane giocatrice di pallacanestro. Le indagini dell'FBI stanno accertando i motivi dello schianto. Secondo le prime informazioni, la scarsa visibilità e la nebbia potrebbero essere le cause della tragedia. Coronavirus: sono 81 le vittime dell'epidemia partita in Cina e arrivata in più di 10 paesi nel mondo, con alcuni casi isolati. Il presidente del Consiglio di Stato cinese, Li Keqiang, è in visita in queste ore a Wuhan, la città dove si è registrato il maggior numero di contagi. Il totale dei casi è salito sopra quota 2.700, ma secondo alcuni esperti citati da The Guardian, il numero reale di infezioni potrebbe essere di circa 100.000 casi. E oggi è il 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. In Italia è il giorno della memoria, il servizio.
Erano persone normali che lavoravano finché sono venute le SS a prenderle e portarle via.
Ad Auschwitz, per esempio, quando sono arrivata e ci hanno buttato giù del vagone e in un batter d'occhio ci hanno diviso, destra, sinistra, io non sapevo cos'è la destra e cos'è la sinistra, abbiamo imparato dopo, a sinistra la morte, nella camera gas.
Cioè sono quelle cose che nella vita non ti passano mai, proprio devi morire perché finisca, forse anche l'ultimo pensiero potrebbe essere quello, dell'ingiustizia profonda, della cattiveria umana, dello stupore per la cattiveria degli altri.
Oggi, 75 anni fa, le truppe sovietiche liberavano il campo di sterminio di Auschwitz, scoprendo e rivelando al mondo il più atroce orrore della storia dell'umanità, la Shoah. Per questo ogni anno, il 27 gennaio, si celebra la giornata della memoria, si celebra la fine di una delle pagine più oscure della storia del mondo e si celebra il ricordo, perché come scriveva Primo Levi, è avvenuto, quindi può accadere di nuovo. E in un clima sociale e politico in cui l'intolleranza verso l'altro è all'ordine del giorno, è importante che la memoria venga preservata e che le testimonianze vengano tramandate affinché l'odio non prenda il sopravvento. Ne è convinto l'80% degli italiani che, stando ai dati emersi da un sondaggio condotto dall'Istituto Demopolis, ritiene importante celebrare la giornata della memoria. Il 34% degli italiani poi è convinto che negli ultimi 5 anni l'antisemitismo in Italia sia cresciuto e consolidano questa percezione episodi di odio antisemita, come quello di pochi giorni fa a Mondovì o i recenti attacchi alla sopravvissuta allo sterminio e senatrice a vita Liliana Segre. L'intolleranza però oggi si manifesta anche in altre vesti, come l'odio verso i migranti, i diversi o gli omosessuali. Secondo i dati raccolti dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, infatti, i crimini di odio registrati dalla polizia in Italia sono aumentati di anno in anno, passando da 596 nel 2014 a 1111 nel 2018, e continuano a crescere. Oggi Liliana Segre, intervistata da Vatican News, ha commentato: con grande preoccupazione seguo da anni questo riaffacciarsi di sentimenti odiosi che sono il contrario dell'accoglienza. È il risultato della crisi economica, ma anche di insegnamenti molto sbagliati, di sovranismi e populismi che hanno fatto in modo che l'uomo e la donna comuni abbiano paura del loro vicino. Martina Stefanoni, Futura News per Radio 110.
Stati Uniti, il libro in uscita di John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale, contraddice la linea difensiva di Donald Trump nel processo di impeachment in corso al Senato. Ad agosto il presidente gli disse di non voler dare aiuti economici all'Ucraina fino a quando le autorità di Kiev non avessero aperto le indagini su Joe e Hunter Biden. Lo riferiscono alcune anticipazioni del New York Times. E ora la nostra pagina di cronaca locale. Il Philadelphia, lo storico stadio del Grande Torino, sarà pronto per il 2022. Domani il consiglio di amministrazione della fondazione dovrebbe dare il via libera per completare i lotti 2 e 3. Finora è stato ultimato il lotto 1, quello dei due campi dove si allena la prima squadra, mentre il lotto 2 ospiterà Sale Mense e Relax. Il lotto 3 sarà destinato ad accogliere il museo della squadra granata. Domani la fondazione punta ad ottenere la delibera da tutti e 5 i consiglieri per poter far partire i lavori al più presto. Smoga Torino, torna il blocco del traffico. Dopo qualche giorno all'interno dei parametri di PM10 consentiti, la situazione è tornata a peggiorare e ieri è stato registrato il 6° giorno consecutivo con inquinamento dell'aria fuori dai limiti imposti dalla legge. Domani dunque stop ai veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Obbligo inoltre dell'abbassamento del termostato negli edifici a 19 gradi. Commozione ai Grammy Awards nella notte italiana. La consegna degli Oscar della musica è avvenuta allo Staples Center di Los Angeles, casa dei Lakers di Kobe Bryant. Alicia Keys e Boyz II Men gli hanno dedicato una versione a cappella del brano It Is So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Tra i premiati, risultato storico per la 18enne Billie Eilish, premiata 5 volte in tutte le principali categorie, 3 statuette per la cantante Lizzo. In chiusura la Serie A con il calcio, le reti di Zielinski e Insigne permettono al Napoli di battere 2-1 la Juventus nel posticipo della seconda giornata di ritorno. Inutile il gol allo scadere di Cristiano Ronaldo, i bianconeri mancano così l'occasione di allungare in vetta la classifica su Lazio e Inter, frenate sull'1-1 dalla Roma nel derby capitolino e dal Cagliari. Era questa la nostra ultima notizia, è tutto per il GR di Futura News, un grazie in regia a Pasquale Massimo, un saluto dalla redazione e da Luca Parena.